credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A tutti un cordiale saluto dalla redazione di Orizzonti Cristiani, canale 105. Diamo inizio oggi a una serie sul tema del pellegrinaggio. Siamo in periodo di vacanze, quindi il nostro vuole essere un invito a unire al diletto del corpo anche quello dello spirito. Buon ascolto a tutti.
Dalle città e dalle campagne
noi veniamo a te,
dai monti e dalle vallate
noi veniamo a te,
da ogni casa e da tutte le strade
noi veniamo a te,
da tutti i confini della terra
noi veniamo a te.
Città
siamo un popolo che cammina. Il pellegrinaggio nella storia e nella fede cristiana. Testi tratti dal Magistero della Chiesa e dagli scritti di autori vari. Coordinamento di Franca Salerno.
Gioia, fiducia, perdono, donine risorto al popolo di Dio.
Gioia, fiducia, perdono.
Dio mandò il suo figlio, che venne ad abitare in mezzo a noi. Andate, dice l'angelo ai pastori, e troverete. I magi videro la stella e partirono alla ricerca del re che doveva venire, per sciogliere gli uomini dalla schiavitù del peccato e riportarli al Padre. Dopo essere disceso agli inferi, ascese al cielo. Gesù, il Cristo, prima di tornare al Padre, consegna ai discepoli il suo mandato. Andate in tutto il mondo a portare l'annuncio della salvezza fino ai confini della terra. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Chi segue me non cammina nelle tenebre.
Tutta la storia e la fede cristiana poggiano su verbi di movimento. Movimento continuo su mille strade che convergono da itinerari diversi su un'unica strada, quella che porta all'incontro con Dio, con l'Altissimo, che porge la mano all'uomo che tende la sua, nel desiderio insopprimibile di un contatto con colui che sempre lo cerca per essere cercato.
Gesù Cristo entra in scena nella storia come la via, la verità e la vita, e fin dall'inizio si inserisce nel cammino dell'umanità e del suo popolo, unendosi in certo modo ad ogni uomo. Egli infatti discende da presso Dio per divenire carne e per mettersi sulle strade dell'uomo. Nell'incarnazione è Dio che viene in persona a parlare di sé all'uomo e a mostrargli la via sulla quale è possibile raggiungerlo. Ancora bambino, Gesù è pellegrino al Tempio di Sion per essere offerto al Signore. Divenuto ragazzo, con Maria e Giuseppe si reca nella casa del padre suo. Il suo ministero pubblico, che si svolge per le vie della sua patria, lentamente si configura come un pellegrinaggio verso Gerusalemme, che soprattutto Luca delinea nel cuore del suo Vangelo come un grande viaggio, che ha per meta non solo la croce, ma anche la gloria della Pasqua e dell'Ascensione. La sua trasfigurazione rivela a Mosè, a Elia e agli Apostoli il suo imminente esodo pasquale. Essi parlavano del suo esodo, che doveva compiersi in Gerusalemme. Anche gli altri evangelisti conoscono questo itinerario esemplare sulle cui orme deve porsi il discepolo. Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E Luca precisa: ogni giorno. Per Marco, il percorso verso la croce del Golgota è costantemente marcato da verbi e parole di movimento e dal simbolo della via.
La strada di Gesù però non finisce sul colle detto Golgota. Il pellegrinaggio terreno di Cristo sconfina nell'infinito e nel mistero di Dio, oltre la morte. Sul monte dell'Ascensione si rappresenta la tappa definitiva del suo pellegrinaggio. Il Signore risorto ed elevato al cielo, mentre promette di tornare, cammina verso la casa del Padre per prepararci un posto, perché dove sarà Lui, anche noi saremo con Lui. La meta ultima di questo pellegrinaggio per le vie del mondo non è però scritta nella mappa della terra. Essa è oltre il nostro orizzonte, come era stato per il Cristo che aveva camminato con gli uomini per portarli alla pienezza della comunione con Dio. È significativo osservare che la via del Signore è la strada che Egli ha già percorso e ora percorre con noi. Gli Atti degli Apostoli qualificano infatti la vita cristiana come la via per eccellenza. La vita cristiana è una via vita percorsa da una tensione, da un'ardente speranza nell'attesa della venuta del Signore. Il nostro pellegrinaggio ha perciò un termine trascendente, consapevoli come siamo di essere qua giù stranieri e ospiti, ma destinati ad essere lassù concittadini dei santi e familiari di Dio. Come dice Paolo negli Atti degli Apostoli e testimonia Giovanni nella sua Apocalisse.
Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose.
Il padre Terzo Natalini, nel suo libro Il pellegrinaggio, scrive:
la memoria degli antichi pellegrinaggi, ma ancor più degli umili partecipanti diretti ai santuari e ai luoghi di culto tradizionalmente noti, affascina e sconvolge. Si assiste infatti ad un costante, duro e faticoso percorso di fede e di cultura che da secoli si rinnova di giorno in giorno. I pellegrinaggi, d'altronde, sono gli itinerari dell'uomo alla ricerca del trascendente, di tutto l'uomo nella sua dimensione spirituale e materiale, stimolato da desideri ed emozioni che inducono al fascino del mistero nella sua più pura luminosità. Potremmo parlare quindi di pellegrinaggi dell'anima e del corpo, realtà da non dissociare mai, ma tenere saldamente unite, in quanto mirano al bene dell'una e dell'altro, offrendo, soprattutto in questi tempi moderni, l'occasione di una pausa non solo per un relax fuori della sconvolgente realtà del quotidiano vissuto, ma anche per una riflessione e, perché non dirlo, per un buon esame di coscienza, in termini più moderni si direbbe di autocritica soprannaturale, che portino finalmente ad un mutamento di rotta per camminare insieme con il Signore.
Fin dall'inizio, secondo l'insegnamento della Sacra Scrittura e poi lungo l'arco dei millenni, si è aiutati a riconoscere un pellegrinaggio adamico. Esso è scandito dall'uscita dalle mani del Creatore, dall'ingresso nel creato e dal vagare successivo senza meta, lontano dal giardino dell'Eden.
Il pellegrinaggio di Adamo, dalla chiamata a camminare con Dio alla disobbedienza e alla speranza di una salvezza, rivela la piena libertà di cui il Creatore lo ha dotato. Contemporaneamente fa conoscere l'impegno divino a camminargli accanto e a vegliare sui suoi passi. A prima vista, il pellegrinaggio di Adamo sembra una deviazione dalla meta del luogo santo, il giardino dell'Eden. Ma anche questo percorso può trasformarsi in via di conversione e di ritorno. Su Caino vagabondo vigila la presenza amorosa di Dio, che lo segue e lo protegge.
I passi del mio vagare tu li hai contati. Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Non sono forse scritte nel tuo libro? Hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza, nella luce dei viventi, o Signore.
Dal pellegrinaggio adamico a quello abramitico, paradigma della storia stessa della salvezza a cui il fedele aderisce. Nel linguaggio con cui è descritto, esci dalla tua terra, nelle tappe del suo itinerario e nei rapporti vissuti, è già esodo di salvezza, anticipazione ideale dell'esodo di tutto il popolo. Abramo, lasciando la sua terra, la sua patria e la casa paterna, si avvia nella fiducia e nella speranza verso l'orizzonte indicato dal Signore, come ci ricorda la lettera agli Ebrei.
Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì avviandosi per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andasse. Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Nella fede morirono tutti costoro, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra.
Non per nulla lo stesso patriarca si definirà forestiero e di passaggio, anche nella terra promessa, e come lui saranno i suoi figli, Ismaele e Giacobbe, esuli in Paddan Aram e in Egitto.
È dalla terra dei faraoni che si svilupperà il grande pellegrinaggio esodico. Le tappe, quali l'uscita, il cammino nel deserto, la prova, le tentazioni, il peccato, l'ingresso nella terra promessa, diventano il modello esemplare della stessa storia della salvezza, che comprende non solo i doni della libertà, della rivelazione al Sinai e della comunione divina, espressi nella Pasqua passaggio e nell'offerta della manna, dell'acqua, delle quaglie, ma anche l'infedeltà, l'idolatria, la tentazione di tornare verso la schiavitù. L'esodo acquista un valore permanente, è un memoriale sempre vivo che si ripropone anche nel ritorno dall'esilio di Babilonia, cantato dal secondo Isaia come un nuovo esodo, che è celebrato in ogni Pasqua di Israele e che si trasforma in una rappresentazione escatologica nel Libro della Sapienza. Meta terminale è infatti la terra promessa della comunione piena con Dio in una creazione rinnovata.
Il Signore stesso è pellegrino col suo popolo. Il Signore tuo Dio ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto. Il Signore tuo Dio è stato con te in questi 40 anni e nulla ti è mancato. Egli ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo compiuto. Egli infatti ricorda con nostalgia la fedeltà della giovinezza, dell'amore del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata.
Per questa radicale qualità di pellegrino, il popolo biblico non dovrà molestare il forestiero, perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Anzi, dovrà amare il forestiero, perché anche voi foste forestieri in terra d'Egitto. L'orante, allora, si presenta davanti a Dio come un forestiero e un pellegrino. I salmi, scritti lungo tutto l'arco millenario della storia di Israele, attestano proprio nel pregare la coscienza storica e teologica dell'itineranza della comunità e del singolo.
Ed è proprio attraverso il pellegrinaggio cultuale a Sion che l'essere stranieri anche in patria si trasfigura in un segno di speranza. L'ascensione che nelle tre grandi solennità della Pasqua, delle settimane e delle capanne conduce Israele tra inni di gioia, i canti delle ascensioni, verso il monte Sion, diventa un'esperienza di stabilità, di fiducia e di rinnovato impegno a vivere nel timore di Dio e nella giustizia.
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
Fondate sulla rupe del Tempio gerosolimitano, simbolo del Signore, che è una pietra che non crolla, le tribù di Israele lodano il nome del Signore. Entrano in comunione con Lui nel culto, abitando nella tenda del suo santuario e dimorando sul suo santo monte, trovando una salvezza indistruttibile e una pienezza di vita e di pace. Perciò, beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te il suo rifugio e decide nel suo cuore il santo viaggio. Su, saliamo a Sion. Andiamo dal Signore, nostro Dio.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. La salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
Al popolo di Dio, vittima dello scoraggiamento, appesantito dall'infedeltà, i profeti additano anche un pellegrinaggio messianico di redenzione, aperto anche all'orizzonte scatologico in cui tutti i popoli della terra convergeranno verso Sion, luogo della parola divina, della pace, della speranza.
Rivivendo l'esperienza dell'Esodo, il popolo di Dio deve lasciare che lo Spirito rimuova il suo cuore di pietra e gliene doni uno di carne. Deve esprimere nell'itinerario della vita la giustizia e la fedeltà amorosa, elevarsi come luce per tutti i popoli, fino al giorno in cui il Signore Dio offrirà sul suo santo monte un banchetto per tutti i popoli.
Nel cammino verso il compimento della promessa messianica, già ora tutti sono chiamati alla comunione, nella gratuità e nella misericordia di Dio.
Il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse vivande per tutti i popoli, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto e si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte.
In comunione con il suo Signore, anche la Chiesa, popolo messianico, è in cammino verso la città futura e permanente. Trascende i tempi e le frontiere, ed è tutta protesa verso quel regno la cui presenza è già operante in tutte le terre del mondo. Queste terre hanno ricevuto il seme della parola di Cristo e sono state irrorate anche dal sangue dei martiri, testimoni del Vangelo.
Come avevano fatto Paolo e gli apostoli, le strade consolari e imperiali, le piste carovaniere, le rotte marittime, le città e i porti del Mediterraneo furono percorsi dai missionari di Cristo, che in Oriente e in Occidente dovettero ben presto confrontarsi con le varie culture e tradizioni religiose, esprimendosi non più soltanto in ebraico e aramaico, ma anche in greco e latino, e più tardi, nella molteplicità delle lingue, alcune già preannunziate nella scena di Pentecoste: l'arabo, il siriaco, l'etiopico, il persiano, l'armeno, il gotico, lo slavo, l'indi, il cinese.
Le tappe di questo pellegrinaggio dei messaggeri della parola divina si ramificarono dall'Asia Minore all'Italia, dall'Africa alla Spagna e alle Gallie, e in seguito dalla Germania alla Britannia, dai paesi slavi fino all'India e alla Cina. Continuarono nei tempi moderni verso nuovi paesi e nuovi popoli in America, Africa, Oceania, intessendo così il cammino di Cristo nei secoli. La concezione della vita cristiana come pellegrinaggio, la ricerca dell'intimità divina anche attraverso il distacco dal tumulto delle cose e degli eventi, la venerazione dei luoghi santi, spingono San Girolamo e le discepole Paola e Eustochia a lasciare Roma e ad approdare alla terra di Cristo. Presso la grotta della Natività a Betlem si costituisce così un monastero. Esso si inserisce nell'interno della serie dei molteplici eremi, laure, cenobi della Terra Santa, ma diffusi anche in altre regioni, soprattutto nella Tebaide egiziana, nella Siria e nella Cappadocia.
In questa linea, il pellegrinaggio nel deserto o verso il luogo santo diventa il simbolo di un altro pellegrinaggio, quello interiore, come ricordava Sant'Agostino. Rientra in te stesso, la verità abita nel cuore dell'uomo. Tuttavia, non rimanere in te stesso, ma oltrepassa anche te stesso, perché tu non sei Dio. Egli è più profondo e più grande di te. Il pellegrinaggio dell'anima, già evocato dalla tradizione platonica, acquista ora una nuova dimensione che lo stesso padre della Chiesa così definisce e rappresenta nella sua tensione verso l'infinito di Dio. Si cerca Dio per trovarlo con maggior dolcezza, lo si trova per cercarlo con maggior ardore.
Dalle città e dalle campagne
noi veniamo a te,
dai monti e alle vallate
noi veniamo a te,
da ogni casa e da tutte le strade
noi veniamo a te,
da tutti i confini della terra.
Per il programma di Orizzonti Cristiani, oggi parliamo di Franca Salerno ha proposto Siamo un popolo che cammina, il pellegrinaggio nella storia e nella fede cristiana. Testi tratti dal Magistero della Chiesa e dagli scritti di autori vari. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Giorgio Lopez, Davide Marzi, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Lucio Saccone. La sigla Canto della Chiesa Pellegrina è di Daniele Stefani e Vincenzo Meloni. Gioia, fiducia, perdono è di Jacques Berthier, LDC Audiovisivi. Tecnici del suono Silvio Anelli e Vasco Filigini. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.